Al capitolo 20 di Giovanni è un racconto di apparizioni, siamo già dopo la risurrezione. Il testo dice, al versetto 19, Gesù venne, stette in mezzo e disse loro pace a voi. Lo spirito che soffre. Chi è Gesù? Egli è colui che era. Allora risolviamo la questione della finestra. Egli è colui che era. Che è, ma è soprattutto colui che viene. Venne Gesù e stette in mezzo. Apocalisse 1,18 definisce Gesù proprio così, colui che era, che è e che viene. Gesù è il veniente. Gesù non può non venire. È il veniente nel senso che viene continua a venire, cioè che è il presente. Dove? In mezzo. Stette in mezzo. Ma in mezzo dove? Di me. Con la morte di Cristo noi ci portiamo dentro Dio. O se vogliamo, noi dimoriamo in Lui. Atti 17, 28. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Noi siamo, in ultima analisi, il cielo di Dio. Quindi quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, questo nei cieli non sono le nuvole. Ma io sono il cielo di Dio. Io sono la dimora di Dio. Egli sta in mezzo a me, nella parte più intima di me. Quindi per incontrare Dio non dobbiamo andare chissà dove. Gandhi diceva, io non ho bisogno di attraversare oceani o scavalcare montagne per incontrare Dio. Io entro nella mia grotta interiore ed entro in contatto con Dio. La grotta interiore. È lì che abita Dio. Ecco allora l'invito che vi faccio, che ci facciamo, è quello proprio di sperimentare sempre di più questa presenza, diventare consapevoli di ciò che ci abita. È vero, se facciamo un po' di conoscenza di noi stessi, scopriamo di essere abitati da dei mostri, no? Sono i nostri limiti, sono le nostre cattiverie, le nostre invidie, le nostre gelosie, i nostri peccati, tutto questo, è vero. Ma più profondo di tutto questo è questa presenza. E dobbiamo venire in contatto con questa. C'è un passo molto interessante, molto bello, che dovremmo tradurre però bene. È Luca 17, 21, quando Gesù dice il regno di Dio è in mezzo a voi. Ora, in quel mezzo non hai da intendere tanto in greco come in mezzo, cioè tra di voi, ma in mezzo è dentro di voi, dentro. Tutti i grandi maestri spirituali hanno tradotto così, dentro di voi. Il rischio è quello sempre di cercarlo fuori di noi. Ma d'altra parte Gesù l'ha detto, Matteo 6,6, quando preghi entra nella tua camera, e la grotta di Gandhi, la tua camera, dentro. E io farei un passo ulteriore, non è solo dentro di noi, ma è dentro ad ogni essere, ad ogni cosa esistente. Dio in tutto ciò che esiste. Ma d'altra parte, sia Giovanni che Paolo lo ripetono, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, tutto. E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste, quindi tutto porta l'impronta di Cristo. Cioè tutto imbevuto di divino. Dio nel cuore della creazione. Nel filo d'erba, nel sasso, nell'albero, dentro di me. Occhio, questo non vuol dire che tutto è Dio, ma Dio è in tutto, questo sì. Perché dire che tutto è Dio è panteismo, ma dire che Dio è in tutto, questa è la verità. E forse bisogna diventare contemplativi per poter fare adorazione dinanzi a tutto. Vedere Dio in ogni cosa. La tradizione cassidica, il cassidismo è un filone mistico tardivo, siamo in epoca medievale, nato insieme all'ebraismo, ha una pagina molto bella un maestro, un rabbi dice: osserva la divinità, disse il rabbi, ciascun stelo di grano ed ogni suo movimento è una manifestazione della mente di Dio. La creazione è il pensiero di Dio espresso nella fisicità del mondo. Allora, se Dio è in ogni cosa che esiste, vuol dire che ogni cosa che esiste è in questo cammino di trasfigurazione. Non solo gli esseri umani, tutto. In questo processo di compimento, tutto ciò che esiste in questo cammino di ascesi. Ma questo lo dice Paolo nella pericope di Romani 8:19-22. La creazione stessa soffre le doglie, no, del past, cerca, è in questo processo di rinascita. È bello questo. Allora, abbiamo detto stamattina che il primo passo per una vita spirituale feconda è acquisire anzitutto questa consapevolezza del portarci dentro il regno di Dio. E allora vi cito alcuni passi che voi, se volete, vi scrivete, proprio perché nella vostra meditazione personale, nella vostra preghiera personale, possiate rileggere questi passi semplicemente per prenderne coscienza, per mettendoli insieme. Entrare in questo clima, in questa consapevolezza di essere abitazione di Dio. Ho citato Luca 17:21, ma possiamo citare anche prima Giovanni 3:9, quando Giovanni dice: un germe divino rimane in lui, cioè rimane nell'uomo, un germe divino ci portiamo dentro. Vedete bene la parola, no? Che è chiamato a germinare. Galati 2:20, Paolo porta le estreme conseguenze questo e dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Romani 5:5, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per opera dello Spirito. Giovanni 14:23 parla addirittura di Trinità che abita in noi. Quando dice: noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Ma di passi ce n'è un'infinità. Magari poi vi lascio i fogli ci sono tantissimi passi. Però l'importante è proprio non pensare a queste cose, perché non è il pensiero che ci salva, ma è stupirsi, ecco, stupirsi di questo mondo che ci abita. Ma non solo la scrittura, non solo la parola ci ricorda questo, anche tantissima tradizione. Pensate a Agostino, quando nelle confessioni scopre questa verità ed esplode in quel bellissimo passo che dice: tu Dio mio sei più intimo a me di me stesso, sei più intimo a me di me stesso. Una consapevolezza che è anche nelle altre religioni, ad esempio nel Corano, alla Sura 50 versetto 16 si legge: Dio è più prossimo all'uomo della sua stessa vena giugulare, cioè è la vena della vita, no? Ecco, Dio è più prossimo all'uomo che la sua stessa vena giugulare. Uno scrittore francese, Julian Green, un uomo inquieto, nel senso che ha cercato Dio per una vita, un bel esempio di sana inquietudine. Lui ebbe a scrivere nel suo diario, è famoso il diario di Julian Green. Lui scrive: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Nei suoi diari si legge alla fine della sua vita, mette in bocca a Dio queste parole, cioè si fa parlare Dio, e Dio gli dice: vuoi sapere dov'ero nella tua vita? Tu che mi hai cercato tanto. Ero nel tuo cuore, mi nascondevo nell'aria dei tuoi polmoni, ero nell'infaticabile fiume di sangue che faccio circolare nelle tue vene. Io sono l'anima dell'anima tua. E noi cerchiamo Dio fuori di noi. Sangue del mio sangue, aria dei miei polmoni, questo è Dio. Teresa d'Avila: Dio è il centro della mia anima. E in quel testo capitale teresiano, il castello interiore, Dio è il re che sta nella dimora più interna di questo castello, la settima stanza. Allora, tornando a definire la vita spirituale, cos'è allora la vita spirituale? È questo cammino verso l'interno per scoprirvi all'interno l'amore, lo Spirito, attingere a questa questa fonte infuocata e permettere ad essa, a questa fonte infuocata, di incendiare l'essere per poter dilatare la mia vita sino ad arrivare a plasmare il mondo in forza di questa energia. Vi ripeto il pensiero più importante. Basterebbe questo, possiamo anche salutarci. La vita spirituale, la vita nello spirito, dello spirito, la vita interiore, questo cammino verso l'interiorità, che scopo ha? Entrare in contatto con questo centro, questo chiamato da sempre il cuore, ecco, la parte più intima di noi, entrare in contatto con questa fonte infuocata, permetterle di impregnarmi, incendiarmi, al fine di dilatarmi sino ad arrivare a plasmare il mondo attraverso la mia azione, le mie relazioni, il mio modo di pensare, il mio modo di parlare, il mio modo di atteggiarmi, il mio amore, il mio modo di rispondere. Capite che più attingiamo a questa fonte energetica, più le nostre energie esteriori saranno impregnate di queste. E quello che dirà, ma ci torneremo più avanti su questo, Paolo in Galati 2:20. Il frutto di questo spirito è amore, pace, gioia, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Tutto questo. Allora nessuna illusione, è inutile lavorare sulle nostre, il nostro modo di pensare, è inutile lavorare su come devo parlare, è inutile, ecco, questa è una cosa che secondo me è fondamentale, facciamo tanta fatica, noi, soprattutto noi religiosi, siamo molto moralisti. Che cosa fa il moralista? Ti dice come devi parlare, come devi pensare, e domina i tuoi pensieri, e domina le tue parole. Balle, non serve a nulla. Arriviamo alla fine, avere 80-90 anni, che siamo soltanto degli frustrati, tristi e arrabbiati perché non ci siamo riusciti. Perché? Perché la questione è a monte. È nell'interiorità che devi lavorare. Se tu entri in contatto con questa fonte energetica e ti lasci illuminare, riscaldare, infuocare, allora la conseguenza è che tutto il tuo modo di fare, i tuoi pensieri, le tue azioni saranno conseguenziali. Ma perché hai lavorato a monte, all'interno. Mentre noi col moralismo lavoriamo sempre all'esterno di noi. Ma cosa serve? Saranno degli atti di volontà, va bene, ma a lungo andare o ti ammali o lasci perdere. I terremoti, i fisici ci dicono, chi studia i terremoti, che i terremoti sono la produzione esterna, superficiale, di piccolissimi, a questione di centimetri di movimento nel centro della Terra. Bastano pochi centimetri e sopra succedono disastri. E noi lavoriamo sempre cercando di tenere in piedi le cose in superficie, quando tutto è al centro che avviene. Al centro, nel nucleo. È inutile lavorare su, mettendo impalcature, puntelli. È nella superficialità che si annega. Abbiamo detto, è inutile lavorare sulla buccia. Penso che quel passo di Paolo sia capitale, Galati 2:20, che potremmo anche tradurre così, occhio che usa il singolare, frutto dello spirito è, non i frutti dello spirito sono, perché chi ha il frutto li ha tutti, pace, amore, gioia, benevolenza, magnanimità, dominio di sé. Una bella traduzione, un sinonimo di frutto è raccolto. Il raccolto dello spirito è, cosa vuol dire? Che se tu semini all'interno di te, ma nel senso che ti prendi cura del tuo mondo interiore, allora seminerai nella tua vita quotidiana tutto questo. Raccoglierai nella tua vita quotidiana tutto questo. È interessante, interessante. Quindi il cammino interiore dovrebbe proprio essere questo. Deve raggiungere il punto in cui l'uomo sia Dio e Dio sia in tutto l'uomo. Come diceva Giovanni Taulero, un mistico del 300. Fino al punto in cui l'uomo sia Dio in Dio e Dio sia tutto in tutto l'uomo. Per usare un'altra immagine, proviamo a pensare il fuoco e il ferro. Se tu metti del ferro nel fuoco, dopo un po' non riesci più a distinguere il fuoco dal ferro. Teresa di Lisieux, nel manoscritto C, scrive questa pagina. Che vuol dire dunque dire, chiedere, di essere attirati, se non chiedere di unirsi in una maniera intima all'oggetto che imprigiona il cuore? E qui usa la metafora del fuoco e del ferro. Se il fuoco e il ferro avessero la ragione, e se quest'ultimo, il ferro, dicesse all'altro, al fuoco, attirami, proverebbe che vuole identificarsi con il fuoco in modo che esso lo penetri e che lo imbeva della sua ardente sostanza e sembri non fare che una sola cosa con lui. Madre amatissima, non scrive la Madonna, scrive alla sua superiore. Ecco la mia preghiera. Io chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore, di unirmi così strettamente a lui che egli viva ed agisca in me. Capite questo? Ripeto, io chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore, di unirmi così strettamente a lui che egli viva e agisca in me. Io sento che più il fuoco dell'amore infiammerà il mio cuore, più dirò attirami, più anche le anime che si avvicineranno a me, povero piccolo pezzo di ferro inutile, più queste anime correranno velocemente all'odore dei profumi del loro amato. Perché un'anima infiammata d'amore non può restare inattiva. Pensate a questa ragazzina di 24 anni. Scrive queste cose. È molto importante entrare in questo climax, in questa sorta, ecco, di pensieri, perché forse troppo spesso noi pensiamo a un Dio come un'entità fuori di noi che dobbiamo scovare, dobbiamo cercare attraverso la barca delle religioni, in chissà in quale mare straniero. Non sarà mai la religione, con tutto il suo armamentario fatto di parole, di culti, di riti, di azioni esteriori, di leggi a cui sottostare, a condurci alle porte del divino. Non è la religione che ci permetterà questo. Dopo Gesù è solo questione di fede, e la fede è tutt'altro che la religione. La religione è appunto il tentativo, con le proprie forze, le proprie parole, i riti, i culti, i sacrifici, ad avvicinarsi al fuoco. La fede è permettere che il fuoco ci incendi. La fede è pura accoglienza. La fede è pura disponibilità, apertura ad un principio che è già operante in noi. Ho detto stamattina, non è questione di raggiungere, conquistare, è questione di far agire, aprirsi a qualcosa che c'è già. La preghiera, non abbiamo tempo di... è un altro tema affascinante, ma la preghiera che cos'è? La preghiera non è altro che permettere a Dio di pregare in noi. Non è questione di pregare Dio, è questione di far pregare lo Spirito che è dentro di noi. Noi siamo già l'oratorio di Dio, c'è già uno Spirito che prega in noi. Basta lasciargli spazio e a volte, guarda caso, proprio tacendo delle nostre preghiere. Paolo lo dice, ma cosa vuoi pregare? Che non sai neanche cosa vuol dire pregare, non sai neanche cosa dire. Crea le condizioni perché lo Spirito preghi in te. Lui prega già, sa benissimo. Il problema è che noi lo soffochiamo con tutte le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre immagini. Ma lui sa già cosa fare, ma non può. Il grande diario di E.T. Hillesum va proprio in questa direzione. Fatevi un regalo a chi non l'avesse già letto, a chi l'ha letto lo rilegga, adesso è uscita anche la versione integrale del diario di E.T. Hillesum. Sono 1100 pagine, mi sembra. Questa donna che ha fatto questo cammino straordinario. Finché ci accaniamo ad usare le nostre facoltà, i nostri sensi, le nostre pratiche, le nostre immagini mentali, spirituali, possiamo solo partorire fantasmi e idoli su Dio. Ma non faremo mai esperienza del Dio vivente in noi. Allora quanto è importante creare questo vuoto interiore. Questo tacere interiore, questo silenzio interiore, perché tutto possa sbocciare. Lo dicevo, lo ripeto, no? Nel campo spirituale il più grande lavoro è il non lavorare, il non fare. Sono proprio i nostri concetti, pensieri, immagini a separarci dalla nostra profondità dove dimora Dio, impedendoci di vederlo così com'è. Perché Lui c'è già, Lui è il presente e il veniente, non può non esserci. Il problema è che è sepolto da tutte le nostre false immagini di Dio. Tutti i nostri fantasmi su Dio. Allora forse ha ragione il Vangelo, ma tutte forse le grandi tradizioni mistiche, che solo il cieco è colui che vede bene. Solo il cieco è colui che vede bene. Che può vedere Dio così com'è, perché chiudi finalmente gli occhi a quel Dio che pensavi di conoscere, o che ti eri costruito, o che ti eri immaginato. Paolo, dopo Damasco, si alza e non vede più nulla. Finalmente vede Dio. O meglio, Dio può finalmente farsi vedere da Lui. Basta un pensiero su Dio per farlo sparire. perché lo abbiamo già trasformato in un oggetto di conoscenza. E Dio non può essere un oggetto di conoscenza. Agostino dice: quando giungerai ad avere un'idea di Dio, sappi che quello non è Dio. Meister Eckhart, grande mistico medievale, è arrivato alla sua più alta preghiera, dice, quando dice: Dio, liberami da Dio. Questa è la più grande preghiera. Dio, liberami da Dio. Allora, forse cominciamo a comprendere di cosa c'è bisogno nella nostra vita spirituale. Proprio creare questo vuoto interiore, questo silenzio, abbiamo detto. A volte pensiamo che la vita spirituale consista in un aggiungere. Tipica mentalità religiosa, preghiere, atti cultuali, rituali, azioni sante, opere pastorali, opere di bene. Pensiamo che la vita spirituale, in particolare cristiana, sia fare sempre di più, e invece no, e togliere sempre di più. Crediamo di dover aggiungere per raggiungere. Invece la vita nello spirito è piuttosto un'opera di asportazione. Perché lo Spirito di Dio possa finalmente emergere. La vita spirituale come opera di asportazione. Provate a pensare Michelangelo, quando ha costruito le sue splendide statue, non ha aggiunto nulla al blocco di marmo, ha solo asportato il superfluo. Per far emergere bisogna asportare, togliere, impoverirsi di immagini, pensieri, concetti, parole. Asportazione fino a creare il vuoto. Povertà assoluta. Ma d'altra parte Gesù l'ha detto: quando arriverete a quel punto, felici voi, beati voi, poveri in spirito. Questa è la povertà di spirito. Felici voi perché finalmente può emergere la presenza che è già in voi. L'abbiamo detto, Paolo a questo è arrivato, quando dice: non vivo più io, ma è Cristo che vive in me. Nella tradizione taoista, il libro del Tao, il libro sacro per i cinesi, c'è un bellissimo, una bellissima poesia, ecco, possiamo chiamarla con un racconto, che dice questo. Se a un bel riunire 30 raggi in un mozzo, ma l'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è. Cioè, ciò che fa andare avanti una ruota è il vuoto tra i raggi, è il vuoto. Se a un bel lavorare l'argilla per farne vasellame, l'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. La preziosità di un vaso sta nel fatto che sia vuoto. Se fosse pieno, non serve più nulla. Se ha un bel aprire porte e finestre per fare una casa, L'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Noi abitiamo il vuoto di una casa. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. E allora è proprio questo che vuole dire l'invito di Gesù, quando continua a ripetere questo bisogno di rinnegarsi. Allora la vera ascesi, per collegarci a quello che diciamo stamattina, dovrebbe proprio avere questo compito di smantellare, togliere, come Michelangelo con i prigioni, i valori inconsci dell'ego, delle nostre illusioni, i nostri desideri, i nostri bisogni. Arriveremo a percepire il divino quando riusciremo a smantellare tutte quelle cose che reputavamo fondamentali. Non avere più punti di appoggio, non avere più nulla a cui potersi aggrappare. È lì che si manifesta pienamente il divino. Non avere più punti di appoggio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E a quel punto che Dio può intervenire. È un paradosso, ma è così. Marco Vannini, scrittore, esperto di mistica, grande traduttore di Meister Eckhart, scrive: togliere via il marmo superfluo perché appaia la propria statua, togliere via la terra che ricopre la sorgente, che nel profondo di noi scaturisce, ovvero il divino che costituisce la nostra vera essenza. E Tillerson nel suo diario dice, ma da memoria, dentro di noi c'è una sorgente, il problema è che è ricoperta da sassi e sabbia. Ogni tanto dobbiamo scendere e ripulire. E i sassi e la sabbia sono tutte, appunto, tutte le nostre immagini, tutte le nostre idee, tutte le nostre punti di appoggio, appigli. E concludo con una citazione, sempre tratta da Vannucci, che si rifà ovviamente alla mistica. Io credo che veramente se si approfondisce la vita spirituale non si può che finire alla mistica, cioè c'è poco da fare. Cioè. I mistici sono quelli che hanno talmente affinato la propria vita spirituale. E poi la cosa impressionante è che se tu accosti i mistici dicono tutti le stesse cose, ma non tutti i cristiani, tutti i mistici di tutte le religioni, i sufi nell'Islam, i grandi maestri dell'induismo, del buddismo, taoismo. La ricerca spirituale va fatta ad altissima quota, in alto. Certo che se tu ti muovi in basso vai sempre a sbattere contro dogmi, affermazioni, riti, ma io sono così, noi facciamo così, voi fate così, va bene. Quella è storia, quella è. Bisogna muoversi ad altissima quota, sulle punte, allora lì ci ritroveremo tutti, perché lo spirito è sempre lo stesso. Dio è sempre uno. L'io, cito, densificazioni di abitudini mentali e dell'avidità dell'esistere deve dileguarsi non avere più un luogo dove posare il capo, dissociarsi, non avere più un luogo dove posare il capo, scusate, ho già detto, distruggere ogni nuova entità, dissociarsi da tutto, distruggere ogni nuova entità che si riforma sulle rovine di quelle crollate per divenire superamento cosciente. Non identificandosi più a nulla, diviene fiamma che consuma tutto, eccetto l'Eterno. Morto, in quanto entità, non è più altro che vita. Qui cita una mistica medievale, Adewijch, una beghina olandese, libero da tutti i condizionamenti, spoglio di tutte le immagini, senza idee, nella sconfinata semplicità che non ha fine né principio né forma né senso né opinione né intenzione né scienza né orbita, senza limite, l'uomo vive la vita dello spirito. D'altra parte è il nada di San Giovanni della Croce, il nada, il nulla. Va bene, io penso che per oggi possa bastare. Grazie.